14:34 minuti primi. Allora, bella chiacchierata con mister De Zerbi. Sì. Devo dire, mi ha colpito, diciamo prima, i due aspetti, no? I tanti errori tecnici che ha visto negli allenamenti e poi la polvere che ha trovato nei giocatori. Allora, ripartiamo da Daniele Daino. Daniele, sono veramente tante le incognite, veramente non vediamo l'ora domani sera di vedere la prima partita, al di là poi del risultato, per capire proprio che tipo di calcio andremo a rivedere.
Sicuramente le difficoltà per tutte le squadre ci saranno, come ha detto il mister Roberto De Zerbi, così come ha detto il direttore Sconcerti, insomma il non toccare l'oggetto, no? Che poi è il grande protagonista di questo gioco, nonché il pallone, per tanto tempo non è cosa semplice neanche per i professionisti, quindi sicuramente non ci possiamo aspettare, a mio avviso, una fluidità ovviamente di gioco ben strutturata. Ci saranno parecchie difficoltà, ma più che altro le difficoltà, secondo me, è il grande pericolo è nella gestione dei giocatori, perché
sì,
domani si parte con la Coppa Italia, però sai, il calendario dice che qua si gioca ogni 3 giorni. Allora sai, giocare subito ogni 3 giorni dopo una pausa così lunga, io poi sono stato giocatore e so perfettamente che cosa vuol dire, il giocatore va incontro, magari non tutti per caratteristiche fisiche, ma molti con qualche problema cronico che molti giocatori hanno, potrebbero andare incontro a problemi muscolari, a problemi tendinei, quindi secondo me starà nell'abilità degli allenatori di creare sempre un 11 a distanza di 3 giorni, ovviamente molto omogeneo e che non faccia perdere equilibrio alla squadra. Quindi il grande lavoro di tutti gli allenatori, a mio avviso, è mettere in campo sempre un 11 a distanza di 3 giorni senza perdere l'equilibrio. Questo è il grande lavoro che tutti gli allenatori si presteranno poi ad affrontare con l'inizio del campionato.
Daniele, ma secondo te, alla luce ovviamente anche della tua esperienza da calciatore, quanto ci vorrà per rivedere una parvenza di calcio simile a quella che abbiamo lasciato?
Ma guarda, prendendo sempre spunto dalla mia esperienza che ho avuto, quindi da calciatore, secondo me ci vanno come minimo 4 partite, quattro partite giocate, però il problema vedi che non sono 4 partite che si giocano una alla settimana, il problema è che giocando ogni 3 giorni non hai la possibilità intanto di recuperare bene, ma non hai nello stesso tempo la possibilità di allenarti in una certa maniera per preparare la partita. Quindi sarà solo un discorso di recupero, però penso che ci voglia come minimo un mesetto per ritrovare. Poi dobbiamo mettere in conto anche un altro pericolo che arriverà, che è il caldo.
Sì.
Il caldo comunque fa rallentare quello che è una velocità di gioco. I tempi di recupero saranno più alti durante una partita. E quindi da quel punto di vista, secondo me, ovviamente ci saranno veramente tante difficoltà, però sai, mi viene da dire che la cosa bella è che forse andrà a diminuire quel gap che c'era prima della pausa del coronavirus con le famose squadre che ha citato anche mister De Zerbi, quindi Lazio, Inter, Juventus e Atalanta, che erano le 4 squadre, insieme forse anche al Napoli che si stava riprendendo, che erano le squadre, sai, che erano fortemente in crescita, che avevano continuità. Io penso che questa continuità potrebbe essere messa in discussione, ma per le ragioni che vi ho citato.
Questa è una riflessione molto interessante. Cinzia, abbiamo il
nostro...
Si
allarga, sì, allarga. Diamo il benvenuto a Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, benvenuto.
Benvenuto, grazie, un buongiorno a voi.
Ciao Fabrizio. Allora, abbiamo in collegamento anche Daniele Daino, il quale diceva che secondo lui il gap si potrebbe ridurre, visto insomma le tante incognite che ci sono. La pensi così, Fabrizio?
Sì, il gap potrebbe essere ridotto, anche se poi dopo ci saranno quelle squadre, mi viene in mente la Juventus, che hanno una rosa ampia, che con le 5 sostituzioni potrebbero avere anche il vantaggio. Se prima magari si trovavano in delle situazioni che magari in cui magari avevano un paio di giocatori da sostituire, però era rimasta soltanto una sostituzione, a questo punto te puoi gestirti meglio anche il secondo tempo di una partita, oppure dopo un infortunio magari improvviso, gestire 4 sostituzioni e non 2 come era prima. Qui vediamo anche il Bayern Monaco, che magari può essere più vicino alla Juve, diciamo come rosa, che sta avendo delle facilitazioni appunto dal giocare in queste condizioni. Poi per il resto è vero che giocare in casa non avrà più lo stesso valore di prima, quindi la Juventus, che ha vinto tutte le partite a parte quella con il Sassuolo in casa, vedremo delle partite un po' più, diciamo, in cui la squadra che gioca in trasferta in realtà gioca in un campo neutro.
Vero.
Sì, sì, lo diceva questo delle cinque sostituzioni, esatto, sì, delle cinque sostituzioni, anche Mister De Zerbi poco fa, che è sicuramente una soluzione in più e ne può beneficiare una squadra con una rosa lunga a disposizione. Quindi vi chiedo sostanzialmente, secondo voi, insomma, questa finale tra Juventus e Lazio cambierà oppure no? Potrà rientrare anche l'Inter in questo rush finale, secondo voi? Vado da Daniele e poi vado da Fabrizio.
Intanto vi dico che secondo Mister Sacchi, la Lazio è favorita rispetto alla Juventus. Questo l'ha detto poco fa Arrigo Sacchi. Prego, Daniele.
Ma io invece penso sempre che per qualità di rosa, per giocatori importanti a disposizione, penso che la Juventus rimanga sempre comunque la squadra da battere, no? E quindi con qualcosina in più rispetto alle concorrenti, senza ovviamente tralasciare il grande campionato che la Lazio stava facendo e la grande competenza che si respira in casa laziale. Per quanto riguarda il riavvicinamento possibile anche dell'Inter e quindi anche della Lazio nel cercare di lottare fino alla fine, per tutto quel discorso che ho fatto prima, ripeto, i valori secondo me saranno molto diversi, saranno cambiati e avrà la meglio chi riuscirà a gestire l'intera rosa, ripeto perché è molto importante questa cosa qua, facendo ruotare i giocatori senza perdere l'equilibrio e l'identità. Chi sarà più bravo a fare questo, secondo me alla fine vincerà.
Quel famoso equilibrio, Fabrizio, di cui ha parlato ieri Maurizio Sarri, parole che hanno fatto anche un po' rumore, no? Quest'idea di perdere l'equilibrio sostanzialmente facendo giocare
insieme.
Anche su Pjanic.
Hanno fatto
rumore, però quella che hanno colpito di più, insomma, è difficile far giocare insieme Dybala e Ronaldo. Tu sei d'accordo? Tra l'altro ricordiamo Fabrizio Ferrari, ex collaboratore proprio di Maurizio Sarri.
Sul discorso della Lazio che dice Sacchi, sarei curioso, perché Arrigo non dice mai cose banali, ecco, quindi credo che possa pensare che avendo un obiettivo solo la Lazio, avendone tre la Juve,
esatto.
La Juve potrebbe arrivare anche a giocarsi il campionato, insomma, stando attenta a non perdere qualche giocatore per strada per infortunio, perché giocando con il caldo, come sappiamo tutti, l'infortunio è dietro l'angolo.
Sì, se arriverà Fabrizio il caldo, perché per ora, insomma, non si vede.
No.
Sì, no, anche questo è vero, però, insomma, si presume. Arriverà. È vero che anche giocando in certi orari, insomma, esatto, dovrebbe essere un po' più controllato, ecco. Per quanto riguarda il discorso di Pjanic, che ha parlato anche di Khedira, io sono curioso di rivedere Khedira. Credo che Pjanic inizialmente, non credo che riprenderà subito il suo posto.
La sensazione è quella.
Perché Betancur finora aveva dato dei segnali positivi sia nella seconda parte della partita con Lione che quella con l'Inter, e Pjanic invece era in calo. Per cui probabilmente ci vorrà anche, fra virgolette, l'aiuto di Betancur e un calo di Betancur per far tornare Pjanic titolare. Poi per quanto riguarda, lo dicevamo prima, essendoci cinque sostituzioni, ci può stare che nell'arco di una partita possano dividersi magari, non dico un tempo per uno, però magari che possa rendersi utile anche nel corso della partita, magari Pjanic utilizzato da vertice, Betancur spostato da mezzala nel corso della partita. Dicevo appunto di Khedira, che per me è un giocatore molto importante, perché è la mezzala che magari manca a Sarri, che è molto simile a quelle che poteva avere al Napoli, e che anche se non ha segnato molti gol, lui è un giocatore che ha sempre segnato, è un giocatore intelligente, che si butta in area, che ha i tempi giusti, diciamo che è il giocatore completo quando sta bene. È chiaro che come per Chiellini, è reduce da un infortunio, ha una certa età, per cui il giocare in certe condizioni potrebbe anche essere, cioè, diverso rispetto a quello che faceva all'inizio del campionato.
Ah, su questo non c'è dubbio. Abbiamo iniziato la nostra puntata parlando un po' dello scontro Ibrahimovic-Gazzidis, che ha fatto molto rumore. Daniele, secondo te come si presenta il Milan domani a Torino, alla luce anche, insomma, di queste problematiche interne che non sono
che
cosa di
banco.
Poco conto? Tengono banco? Sì. Se ne parla tantissimo.
Ma sai, il problema non è nella partita di domani, a mio avviso. Cioè, qui il problema di fondo sul Milan è un problema proprio che non si capisce, non ha né testa né coda, no? Come si suol dire. Cioè, c'è molta confusione, non ci sono in questo momento idee chiare sul progetto, al di là che si sia fatto il nome di Ragni, che insomma.
Sì, tra l'altro Gazzidis
futuro...
ha pure detto, scusa Daniele se ti interrompo, ha detto sì. Ai giocatori isolatevi da questa cosa perché sono soltanto voci, quindi ha fatto anche una marcia indietro dopo averla annunciato.
Esatto, cioè vedi anche queste dimostrazioni, no? Questo modo di comunicare alla stampa e quindi all'ambiente. Tutte queste dichiarazioni non fanno altro che creare veramente confusione. Cioè il Milan, secondo me, io poi l'ho detto, ormai è tempo che lo dico, perché il problema del Milan non è di quest'anno. Il problema del Milan ormai sono diversi anni che c'è poca chiarezza e a mio avviso non una programmazione adeguata per quello che è il Milan come club. Cioè il Milan deve ripartire, dovrà ripartire da una società composta dai propri dirigenti, dove ognuno occupa il proprio ruolo, e deve ritornare ad essere una società a livello, intendo comunicativo, di un certo livello, perché la storia del Milan, io ci sono nato,
esatto,
forse sarà
esatto.
Perché ho vissuto il periodo di Berlusconi, ma il Milan era la più grande società al mondo, non solo perché vinceva le coppe campioni e che vinceva tutto in Italia e nel mondo, ma il Milan era una delle più grandi squadre proprio a livello comunicativo, cioè la comunicazione al Milan era un'eccellenza. Tutto questo si è perso, no? A parte perdere la qualità come squadra, quindi sulla componente tecnica, ma si è persa anche la parte comunicativa. E la Milan non fa altro che creare problemi e fa perdere annate, perché poi alla fine il Milan comunque come società investe, magari investe fin dove può arrivare, ma comunque investe soldi importanti, perché negli ultimi anni la società Milan ha investito centinaia di milioni sul mercato.
Sì, sì,
però
magari spesi male, certo.
Esatto, però capite bene che quando le idee sono poco chiare, quando a parlare sono troppe persone, quando il mercato ci mette il becco troppa gente, in una società fai fatica a funzionare. Ti puoi chiamare Milan, ti puoi chiamare come vuoi, ma poi le cose fai fatica a realizzarle. E questo è il grande problema del Milan.
Ne abbiamo parlato in questi giorni, affrontando, no, le società che dalla Serie C sono arrivate in Serie B. Abbiamo detto, in ogni categoria la società fa la differenza e non è mai un caso che i grandi risultati vengono con le grandi società. Cinzia, per
esatto.
Fabrizio.
Vabbè, sì, no. Facciamo commentare anche a Fabrizio le parole
Milan.
di Ibrahimovic.
Mi avete rubato, mi avete rubato le parole di bocca sul fatto della società, che è fondamentale, e quindi mi ricorda il Milan in questo momento il periodo lungo dell'Inter, del dopo Mourinho, che in questo momento non c'è un filo comune, per cui uno dice una cosa, uno dice un'altra. Anche su Giampaolo è stato preso, però non tutti erano d'accordo sulla sua scelta, e quindi quando in una società ci sono più voci, e quindi quello aspetta magari che l'altro faccia male perché dice, visto io l'avevo detto che non lo volevo, questo non è mai positivo. Poi nel frattempo ho anche curiosato sulle dichiarazioni di Sacchi, che appunto lui dice Sarri deve farsi prendere i giocatori per fare il suo gioco, deve pretenderli. È chiaro che lui si ricorda al Milan che magari cioè, poteva chiedere determinati giocatori, anche magari che non stavano facendo bene, perché lo stesso Rijkaard veniva dal Portogallo, però se lui individuava un giocatore lo prendeva. Poi magari Berlusconi era innamorato di Borghi e gli dava anche Borghi, e poi dopo spariva nel nulla. Però è chiaro che per esempio, qualora dovesse arrivare Jorginho, è un giocatore che a Sarri servirebbe molto, perché gli farebbe guadagnare tempo rispetto a Pjanic, che magari ha qualche cosa in meno, rispetto a Betancourt, che forse è più mezzala, anche se comunque si è calato bene nella parte di play. Però questo è un esempio, ecco, perché se uno dice io prendo Sarri perché mi è piaciuto il gioco che ha fatto, perché contro di noi allo stadium è riuscito a vincere, non ci ha fatto mai tirare in porta, allora devi metterlo anche nelle condizioni per poter fare quel tipo,
certo,
di gioco, e quindi prendendo dei giocatori. Io penso che la Juve non abbia avuto grandi colpe quest'estate, perché aveva messo sul mercato Mandzukic, Dybala, Higuain, Matuidi, Emre Can, e non è riuscita a vendere nulla, e chiaramente allora te sei in difficoltà, perché poi dopo devi fare con quello che hai, no? Quindi insomma, anche lo chef migliore, se gli dai
degli ingredienti sbagliati, insomma, però
delle materie prime non all'altezza, poi
Dybala rimarrà.
Sì, sì, su quello non c'è dubbio. Prima di salutarvi, diamo un'occhiata anche, visto che si riparte non soltanto con Juventus-Milan, anche con Napoli, con Napoli-Inter. Daniele, secondo me questa è la partita più difficile da decifrare in questo momento.
Assolutamente sì. Intanto le mie più sentite condoglianze, insomma,
Marino,
io poi l'ho fatte personalmente a Gennaro via telefono, quindi sarà una partita molto difficile, a mio avviso, per l'Inter, perché penso che tutto l'ambiente Napoli, tutto lo spogliatoio, tutte le componenti del Napoli calcio veramente ci siano stretti intorno al proprio allenatore, tra l'altro manifestazioni veramente d'affetto da parte della squadra, che ha portato mi sembra ieri il mister, insomma,
sì,
in un locale a mangiare tutti insieme per distenderlo, per dargli tranquillità e per fargli sentire veramente la loro vicinanza in questo momento difficile che ha colpito la famiglia Gattuso. Io penso che il Napoli abbia a livello motivazionale in questa partita qualcosa in più dell'Inter, e che sarà molto difficile per l'Inter affrontare il Napoli.
Sono d'accordo, anch'io la penso esattamente come Daniele. Fabrizio?
Sì, no, su quello sono d'accordo per quanto riguarda le motivazioni, però è anche vero che questa è una partita che il Napoli con il proprio pubblico avrebbe giocato in un modo, e invece così cioè, sarà un'altra partita, e sono quelle partite che a Conte piacciono. Il vantaggio del Napoli è chiaramente del risultato, perché l'Inter dovrà provare fin da subito a fare una partita diciamo aggressiva, e il Napoli però, cioè Gattuso è un allenatore attento, come ci ha dimostrato, magari non tutti se ne sono accorti, però comunque al Milan, con i problemi societari che c'erano, lui è arrivato a sfiorare la qualificazione in Champions, e secondo me, insomma, di lui tornerà a sentir parlare, cioè, in futuro come allenatore, perché forse un po' prima erano stati date delle colpe per i non risultati del Milan, senza rendersi conto, si torna sempre al solito,
certo,
discorso che,
certo,
che manca la società, la rosa, ecco, cioè, alla fine vengono, cioè, lo stesso Bonucci al Milan
ha fallito
una stagione completamente diversa da,
sì,
quella dell'anno scorso alla Juve, quindi
vero,
c'è da chiedere come mai. La spiegazione è queste
è sulla
cose.
Allora vi giro delle
domande, un paio di messaggi e poi salutiamo Fabrizio e Daniele.
Luca vi chiede in riferimento alla partita di domani, nonostante la Juventus, insomma, sia più quotata e più forte, pensa che il Milan se la possa giocare, essendo una partita secca. Che ne pensate? Dopo la pausa, ovviamente.
Daniele.
Sì, sicuramente, insomma, essendo una partita secca, tutto può accadere. Ripeto, la situazione del Milan non è delle più chiare, insomma, anche tutte queste dimostrazioni non fanno che altro, quando succedono queste cose, a creare alibi ai giocatori, no? Ho visto dichiarazioni anche a parte la dichiarazione di Ibrahimovic, insomma, il mal di pancia di Romagnoli, insomma, questo ovviamente non aiuta Pioli, che è l'allenatore, e quindi figuriamoci in una partita contro la Juve. Poi certo, quando vai a giocare contro la Juventus, una partita così comunque importante, di cartello, sentita come sempre in tutti gli anni, Poi ovviamente le motivazioni, quelle poi
dovrebbero esserci comunque, certo.
Perché in quelle partite lì, soprattutto in quelle partite lì, poi comunque ti giochi un Milan-Juve, insomma, il professionista le sente quelle partite lì, non penso che ci possa essere un atteggiamento, e da questo punto di vista, essendo una partita secca, non si sa mai, perché poi tutto può succedere in queste partite. Penso che il Milan, se scende in campo ed è il Milan, che non so se sarà il Milan che avevamo visto ultimamente prima del coronavirus, ma se avrà comunque voglia di fare la partita, il Milan comunque ha con sé delle armi importanti che si può giocare.
Tra l'altro dobbiamo dire che il Milan ha sempre messo in difficoltà la Juventus, sia nell'andata di Coppa
Sarri,
Italia,
sì,
è vero, sia
nella
partita
Sarri.
Di esatto, campionato.
Esatto. Allora, Fabrizio, ci scrivono: Zaniolo per Bernardeschi e 20 milioni. Ti chiedo, si parla molto di Zaniolo in chiave Juventus in questi giorni. Sarri riuscirebbe a lamentarsi anche di Zaniolo o gli andrebbe bene?
Ma io penso che il problema di Zaniolo magari sia un altro, nel senso che se Zaniolo è stato ceduto dall'Inter alla Roma, e comunque non è un discorso tecnico, era perché magari qualche problema a livello caratteriale l'aveva già dimostrato, e l'ha dimostrato anche con l'Under 21 l'anno scorso,
sì,
se
sì.
Ricorderete.
Come no,
poi dopo si passano in secondo piano, però se andiamo a vedere i Balotelli, anche quest'anno mi ricorda all'inizio della stagione, l'anno del rilancio, eccetera, poi alla fine Balotelli è sempre lo stesso Balotelli. Io, lo stesso Prandelli, pensava di riuscire a trovare
cambiarlo,
la chiave giusta per lanciarlo, quando Lippi non l'aveva convocato ai mondiali precedenti, e poi dopo alla fine del mondiale disse: mi ha deluso. Alla fine ci sono certi giocatori che a livello caratteriale
non cambiano mai.
Dei limiti. Per quanto riguarda Zaniolo, è un giocatore giovane, ecco,
sì.
Sotto quel punto di vista, secondo me deve dimostrare ancora qualcosa, però non penso che sia un discorso di qualità, che a Sarri magari Zaniolo non piace.
Assolutamente.
No, allora, era per dire, insomma, lo vedi nel suo scacchiere? Cioè, potrebbe essere un giocatore per Sarri oppure no?
Scusatemi, sa che questo è un tuono.
Secondo me no, ecco.
No.
Secondo me no.
Va bene, grazie a Fabrizio Ferrari e Daniele Daino, grazie.
Ciao, grazie a voi,
ciao.
Un saluto a tutti.
Grazie a voi,
ciao.